Ed eccomi qua, carissimi amici ascoltatori, anche oggi nel nostro ultimo appuntamento di questa settimana che mi auguro abbiamo potuto passare davvero insieme. Oggi, vi dicevo, concludiamo lo studio del libro di Nahum con il terzo capitolo. Nel capitolo 3 Nahum ci fornisce la causa per la quale Dio distrugge la città di Ninive e la spiega. La distruzione di Ninive è un esempio del fatto che quello che l'uomo avrà seminato, quello pure mieterà. Come è scritto in Galati 6, al versetto 7, e questo vale sempre. Lo troverai in più parti. Dio tratta sia con gli individui che con le nazioni in modo molto simile. Molti critici letterari hanno trovato in questo terzo capitolo una delle descrizioni più vivide della distruzione di una città che ci si possa immaginare. Non troverai niente di più descrittivo di quello che leggeremo. Versetto 1 di Nahum, capitolo 3. Guai alla città sanguinaria, piena di menzogne e di violenza, che non cessa di depredare. Qui ci viene data una immagine delle condizioni interne della città di Ninive. Guai alla città sanguinaria. Ninive, come capitale della Siria, nel mondo antico era conosciuta come città molto brutale, molto sanguinaria. Le altre nazioni li temevano, avevano paura di loro. L'esercito degli Assiri, sebbene si muovesse piuttosto lentamente, era comunque come un uragano che divora tutto quanto si trova nella sua via, piena di menzogna. La Siria era una nazione sulla quale non si avrebbe potuto contare. Non era fedele nell'adempiere le promesse che aveva fatto alle altre nazioni, come per esempio il fatto di aiutarle, di proteggerle. Uno dei motivi per cui Dio giudicò la città era che essa era piena di menzogna e di violenza, che non cessava di depredare. Queste cose caratterizzavano la vita della città. E anche oggi le nostre case non sono sicure. Quando iniziai a studiare questo libro, mi venne voglia di chiedere a Nahum: stai parlando di noi? Stai fornendo una descrizione vivida di Ninive? Ma è altresì un'immagine delle nostre città. I libri di Giona e di Nahum rivelano che Dio tratta con le nazioni gentili, ossia non giudee, e che fece così in passato, ai tempi dell'Antico Testamento, e mostrano anche che il governo di Dio opera nei governi degli uomini. Se passi attraverso la storia, vedi grandi civiltà sgretolarsi in polvere una dopo l'altra tra i detriti dei secoli. Perché? Perché Dio li giudicò, amica, amico. Ecco perché. Non siamo qualcosa di speciale. Pensiamo di esserlo. Possiamo vantarci di essere forti. Viviamo in una sicurezza che potrebbe essere una falsa sicurezza, perché Dio giudica prima o poi. E qui lo rende molto chiaro. Leggiamo il versetto 2 di Nahum, capitolo 3. Si ode rumore di fruste, frastuono di ruote, galoppo di cavalli, sobbalzare di carri. Nahum fornisce una descrizione precisa di questi carri. Sono come dei carri armati corazzati, erano i carri armati del mondo antico. E mentre entravano nella città, potevi udire il rumore di fruste, mentre il cocchiere incitava il suo cavallo con la frusta. Potevi udire il frastuono di ruote, il galoppo di cavalli e il sobbalzare di carri. I carri saltavano su tutto, specialmente sopra i corpi morti. I primi due versetti di questo capitolo descrivono le condizioni interne di Ninive. Menzogne e rapine erano parte della cultura e il clima della città. È il motivo per il quale agirono così, al di fuori delle mura, contro i nemici. La loro brutalità, la loro totale noncuranza verso le altre nazioni, il loro spadroneggiare sugli altri. La causa che sta alla radice dei loro metodi è che erano guasti interiormente. Vedi, l'uomo non diventa un peccatore perché pecca. Pecca perché è già un peccatore. Fondamentalmente, nell'interno l'uomo è un peccatore e questo spiega le sue azioni. Sono certo che in quel tempo molte persone dicevano agli Assiri: questa gente è incivile. Si dà il caso che caratterizzi anche il nostro mondo d'oggi. Perché? È perché siamo dei peccatori. Nei versetti 3 e 4 di Nahum, capitolo 3, troviamo ciò che caratterizza le condizioni esterne di Ninive. Erano stati dei nemici brutali, crudeli, e ora stavano raccogliendo ciò che avevano seminato. I cavalieri danno la carica, fiammeggiano le spade, sfolgorano le lance, i feriti abbondano, si ammucchiano i cadaveri, sono infiniti morti, si inciampa nei cadaveri. Questo a causa delle tante fornicazioni dell'avvenente prostituta, dell'abile incantatrice, che vendeva le nazioni con le sue fornicazioni e i popoli con i suoi incantesimi. Il numero dei morti fu incredibile. Questo a causa delle tante fornicazioni dell'avvenente prostituta, dell'abile incantatrice. Qui la città di Ninive viene paragonata a una prostituta. Era colei della quale tutte le nazioni cercavano di accattivarsi le simpatie. Nota la vergogna di questa città. Dio la paragona a una prostituta, una avvenente prostituta, indicando che tutto il mondo la corteggiava. Abile incantatrice, o anche in un'altra versione, maestra di magia e stregoneria, che vendeva le nazioni con le sue fornicazioni e i popoli con i suoi incantesimi. Qui gli incantesimi, le stregonerie, vengono menzionati ben due volte. Fa riferimento all'occulto. Non pensare neppure per un attimo che l'idolatria del mondo antico fosse insignificante. L'Apostolo Paolo disse che l'idolo non è nulla nel mondo. Prima Corinzi 8, versetto 4. Ma dietro l'idolo c'è Satana, e dietro l'idolatria c'è ciò che è satanico. Se non hai una buona conoscenza di ciò che succede oggi nel mondo dell'occulto, allora non ti sei mai guardato bene attorno. Non succede semplicemente attorno a un mucchio di disperati, oppure a un gruppo di criminali o nel mondo della malavita. Oggi l'occulto è attivo nelle nostre scuole, nelle nostre università, nelle parti migliori delle nostre città. Oggi la gente si abbandona alla stregoneria, alla magia. È incredibile quante persone leggono gli oroscopi, che poi seguiranno. Tanta gente porta degli amuleti, dei portafortuna, dei talismani, delle piccole bamboline e quel genere di cose. Questo è rapidamente in crescita in un'epoca, in una cultura materialista, che pensava di essersi lasciata alle spalle quel genere di cose, ma che ora scopre che vi è stato un ritorno. E precisamente ciò a cui era tornata la grande città di Ninive. E Dio dice che deve giudicare la città a causa della sua prostituzione per essersi data alla magia e alla stregoneria. Il libro di Apocalisse ci dice che quando giungeremo alla fine di quest'epoca, la chiesa organizzata diventerà simile a una prostituta che si dedicherà a quel genere di cose. Dio ci fornisce il motivo per il quale giudicò Ninive. Sembra quasi che giustifichi le sue azioni, cioè la distruzione di questa città. Ora, ai versetti 5 e 6 di Naum capitolo 3, fa una dichiarazione notevole. «Eccomi a te, dice il Signore degli eserciti, io alzerò i lembi della tua veste fin sulla tua faccia, mostrerò alle nazioni la tua nudità, ai regni la tua vergogna, ti getterò addosso delle immondizie, ti umilierò e ti esporrò allo scherno». «Eccomi a te, dice il Signore degli eserciti». È la seconda volta che lo dice a Ninive. Lo dice anche a Gog e Magog in Ezechiele 38 e 39. La Siria fu una nazione alla quale Dio disse «Eccomi a te». E questo non perché era atea, ma perché era politeista. La Siria si era abbandonata all'idolatria. Dietro all'idolo c'era l'occulto, dietro l'idolo c'era la stregoneria. La magia d'oggi per molti è diventata una realtà. Gli uomini scoprono che vi è una realtà in queste cose e lo scoprono persone di un certo livello. È sbalorditivo, allarmante, vedere il numero di persone che ricorrono a chiromanti, agli oroscopi, con il tentativo di interpretare il futuro. Ma Dio disse a Ninive, una città fortemente coinvolta nell'occulto, «Eccomi a te, io alzerò i lembi della tua veste fin sulla tua faccia, in altre parole scoprirò le tue nudità». Viviamo in un'era dove c'è tanto nudo, ironicamente gli uomini cercano di chiamarla arte, di mentre invece presentano ciò che è osceno, peccaminoso, suggestivo. Oggi c'è una grande esibizione di nudità, sia di uomini che di donne. La civiltà assira era caduta molto in basso, ma non tanto in basso come lo siamo noi. Non esibivano il corpo nudo, non si erano abbandonati a questo. Per una donna si trattava di un disonore essere mostrata nuda. Qui Dio parla della veste fin sulla faccia. Tirerò su le tue vesti fin sopra la tua faccia. Sei stata una prostituta e mostrerò tutti i luridi dettagli. Credimi, per loro fu un vero disonore. Mostrerò alle nazioni la tua nudità, ai regni la tua vergogna. Ecco cosa disse Dio che avrebbe fatto con questa nazione. Amico, amica, la Siria crollò. Una grande nazione, una grande civiltà, con tutte le sue ricchezze e la sua potenza, cadde nella polvere e non si rialzò mai più. Dio disse che questo sarebbe stato ciò che avrebbe fatto di loro. Attraverso Naum Dio dice a Ninive, ti farò crollare, sono contro di te, ti mostrerò al mondo per ciò che sei. Gli scavi che portarono alla luce di questa grande civiltà rivelano che tutto questo è molto preciso, vero. Il libro di Naum è una vivida profezia che fu data tanto tempo prima che tutto questo avvenisse realmente. È stupendo, non è vero? tale fu la fine del grande impero assiro. Dio prosegue al versetto 7 di Naum, capitolo 3. Tutti quelli che ti vedranno fuggiranno lontano da te e diranno: Ninive è distrutta, chi la compiangerà? Dove ti cercherò dei consolatori? Dio dice in altre parole: in quale posto al mondo troverò della gente che venga a compiangere questa città? Nessuno la compiangerà, non ci sarà nessuno che si addolorerà per lei. È una situazione davvero molto triste. Immaginatevi quanto sarebbe triste e desolato un funerale a cui non intervenisse nessun parente, nessun amico, nessun conoscente. Se ci fosse un corteo con nessuno a seguito, già un funerale non è qualcosa di allegro, ma se c'è un po' di gente che si conforta l'un l'altro può essere qualcosa di consolante, e almeno pensi che la persona era amata. Ma Dio disse che al funerale di Ninive non ci sarebbe stato nessun partecipante. Naum profetizzò che in quel giorno avrebbe gioito l'intero mondo, e fu così. Quando Dio disse questo attraverso Naum, nessuno l'avrebbe creduto, a meno che non credesse in Dio, l'avesse accettato per fede, ma avvenne proprio come Dio aveva detto. E Dio prosegue: se forse migliore di Noamon, che stava seduta fra i fiumi, circondata dalle acque, che aveva il mare per baluardo e il mare per mura, se forse migliore di Noamon, dice il versetto 8 di Naum, capitolo 3, Noamon era ciò che noi conosciamo come Tebe, la grande capitale dell'Alto Egitto. Uno studioso dei profeti minori descrive la città di Noamon. Fu la città dei faraoni dalla 18ª alla 20ª dinastia e vantava di una tale architettura che i greci e i romani l'ammiravano. I greci la chiamarono Diospolis, che lì veniva adorato l'omologo egizio di Giove. Era posto su entrambe le sponde del fiume Nilo. Sulla sponda orientale vi erano i famosi tempi a Karnak e Luxor. Omero, il primo poeta greco, disse di esso che disponeva di 100 entrate. Le sue rovine coprono un'area di più di 50 metri quadrati. Amon, il dio più importante degli egizi, veniva rappresentato sulle reliquie egiziane con un corpo umano, la testa di montone. Il giudizio di questa città ampia e idolatra venne predetta da Geremia, Geremia 46, versetto 25, e da Ezechiele, al capitolo 30, versetti 14 sino al 16. Noamon era situata in un posto geograficamente favorevole lungo i canali del Nilo, con il Nilo stesso come protezione. Quando annualmente il Nilo straripa, sembra un mare. Ninive può vedere la sua sorte in quella di Noamon, perché non è meglio della poderosa capitale egiziana. Dio sta dicendo a Ninive che la città di Tebe sarebbe stata un esempio per l'impero assiro. Gli assiri distrussero Tebe, una grande città che sembrava inespugnabile. Sembrava che nessuno la potesse prendere, ma gli assiri la presero e la distrussero. Questo avrebbe dovuto essere un esempio per loro. Dio aveva giudicato Tebe e qui stava spiegando il fatto che giudicherà anche Ninive. Il governo di Dio interviene nei governi degli uomini di questo mondo. Se forse migliore di Noamon, che stava seduta tra i fiumi? Fiumi. Viene usato al plurale per intendere una grande quantità d'acqua. Quando il fiume Nilo superava gli argini nella stagione delle inondazioni, sembrava il mare, circondata dalle acque che aveva il mare per baluardo, il mare per mura. Tebe fu costruita in modo che durante la stagione delle inondazioni non sarebbe stata completamente inondata, anzi, l'acqua avrebbe provveduto a una penetrazione naturale per la città, e prosegue. Versetti 9 e 10. L'Etiopia e l'Egitto erano la sua forza che non aveva limiti. Put e i Libici erano i suoi alleati, eppure, anch'essa è stata deportata e andata in esilio. Anche i suoi bambini sono stati sfracellati a ogni angolo di strada. I suoi nobili sono stati estratti a sorte e tutti i suoi grandi sono stati messi in catene. L'Etiopia e l'Egitto erano gli alleati di Tebe, situati attorno a lei. La città di Tebe, un tempo la capitale dell'impero egiziano, credeva che non sarebbe mai crollata, perché c'era un grande deserto su entrambi i lati. Il fiume Nilo era una protezione e aveva degli alleati a nord e a sud. Come avrebbe mai potuto essere colpita da qualcuno? Ma gli assiri lo fecero. Gli assiri a loro volta pensavano ai loro tempi di essere inespugnabili. Può darsi che la miglior difesa non si trova effettivamente nell'area delle armi militari. La miglior difesa sarebbe un ritorno a Dio, un suo riconoscimento nel governo di ogni nazione. Questo è quanto fece la Siria a Tebe, ed ora i nodi vengono al pettine. Non vi ingannate, non ci si può beffare di Dio, perché quello che l'uomo avrà seminato, quello pure mieterà. dice Paolo in Galati 6, versetto 7. Ecco cosa succederà a Ninive. Lo leggiamo nei versetti 11 e 12 di Naum, capitolo 3. Tu pure sarai ubriacata e andrai a nasconderti, tu pure cercherai un rifugio davanti al nemico. Tutte le tue forze saranno come albero di fico dei frutti primaticci, che quando sono scossi cadono in bocca a chi li vuol mangiare. Ecco il tuo popolo in mezzo a te, sono solo donne. Le porte del tuo paese sono spalancate davanti ai tuoi nemici, il fuoco ha divorato le tue sbarre. Gli assiri cercheranno di rafforzare il loro coraggio ubriacandosi, ma non lo aiuterà nemmeno un pochino. Le fortezze sarebbero cadute con la stessa facilità con cui cadono i fichi giunti a maturazione. Tutto ciò che devi fare è toccare semplicemente un ramo. Cadranno tutti per terra. È ciò che Naum dice qui a Ninive. Tutte le sue difese sono così. Nel momento in cui arriva il nemico le sfonderà. Non esistono più difese. Gli uomini si comportavano da donne. Avevano paura. Era giusto perché non esistevano porte che li difendevano dai nemici. E a causa degli incendi non c'erano più sbarre a protezione della città, ma c'era speranza per loro, come leggiamo nei versetti 14 e 15 di Naum, capitolo 3. Attingi pure acqua per l'assedio, rinforza le tue difese, pesta la malta, impasta l'argilla, ripara la fornace. Là il fuoco ti divorerà, la spada ti distruggerà, ti divorerà come la cavalletta, fossi tu pur numerosa come le cavallette, fossi tu pur numerosa come le locuste. All'ultimo minuto gli assiri sarebbero stati molto occupati nel fare mattoni, avrebbero fatto di tutto per rinforzarsi, ma non sarebbe servito a niente. Naum profetizza che i rinforzi che tenteranno di apportare non saranno di aiuto, nemmeno le persone potranno aiutarli. Proseguiamo ai versetti 16, 17 e 18 del capitolo 3. Tu hai moltiplicato i tuoi nemici, più delle stelle del cielo. Sono come le cavallette che spogliano ogni cosa e volano via. I tuoi principi sono come le locuste, i tuoi ufficiali come sciami di giovani locuste, che si accampano lungo le siepi nei giorni freddi, e quando spunta il sole volano via e non si riconosce più il posto dove erano. O re d'Assiria, i tuoi pastori si sono addormentati, i tuoi valorosi ufficiali riposano, il tuo popolo è disperso su per i monti e non c'è nessuno che lo riunisca. La loro ricchezza nazionale cresceva ogni anno, perché erano grandi commercianti, ma tutto questo stava giungendo alla fine. Quando giunse il momento, gli ufficiali avrebbero cercato di scappare. Il gruppo dirigente dell'Assiria si disintegrò al punto che non poteva nemmeno più tentare di guidare la nazione. Ciò che Dio ha espresso in questo capitolo circa la Siria dovrebbe farci riflettere. Ciò che era stato detto della Siria è stato adempiuto e allo stesso modo si adempiranno tutte le promesse di bene o di male pronunciate da Dio. La tragedia attuale è l'aver abbandonato Dio, l'aver rigettato Gesù Cristo, il principe della pace, il salvatore del mondo, e non prendere in considerazione la volontà di Dio. Ascolta le ultime parole di Dio rivolte a Ninive al versetto 19 di Naum capitolo 3. Le dice con un tono di dichiarazione fiscale, forse ti farà tremare un po', a dire il vero è proprio terrificante. Non c'è rimedio per la tua ferita, la tua piaga è grave, tutti quelli che odranno parlare di te batteranno le mani per la tua sorte. Su chi infatti non è passata la tua malvagità senza fine? Il popolo assiro aveva peccato. Per loro era un modo di vivere. Quando della gente vuole puntare il dito contro Dio e dire che lui è ingiusto, che permette il male e non fa niente per risolverlo, allora Dio dice, faccio qualcosa per risolverlo. Amico, amica, oggi puoi guardarti intorno verso le tante ingiustizie nel mondo, ma Dio sta facendo qualcosa per risolverle. Dio fu giusto e retto, anche quando distrusse Ninive e la sterminò. Fu cancellata dalla cartina geografica e sparì dalla faccia della terra. E Dio si assume la piena responsabilità del suo giudizio. Non si diverte a giudicare. Lui ama il peccatore e se tu ti rivolgi a lui pentito, puoi essere sicuro di incontrare un Dio d'amore e di misericordia. Quando abbiamo studiato il profeta Michea, abbiamo letto «Quale Dio è come te, che perdoni l'iniquità e passi sopra la colpa del resto della tua eredità? Egli non serba la sua ira per sempre, perché si compiace di usare misericordia. Egli tornerà ad avere pietà di noi, metterà sotto i suoi piedi le nostre colpe, getterà in fondo al mare tutti i nostri peccati». Ma è sempre lo stesso Dio. è sempre il nostro Dio. Bene, io ringrazio per quest'altra puntata, grazie per averci seguito, per averci ascoltato. Intanto vi do appuntamento a lunedì, quando avremo modo di aprire il libro più letto, la Bibbia, altrove, in un altro posto, per scoprire un nuovo libro. Ciao.